dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio, Signore.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Peccato che sia stata letta in forma breve, perché nella forma lunga del Vangelo c'era anche il resto, in cui si dice: perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che nel seno del Padre Lui lo ha rivelato. Cosa allora ci sta dicendo oggi la parola? Ci sta dicendo: sia secondo natura, sia secondo intelligenza, noi non riusciamo a riconoscere nel Figlio di Dio la sua gloria, cioè la sua relazione con il Padre. Dice Giovanni in questo bellissimo prologo: nonostante che tutte le cose siano state fatte per mezzo di lui, cioè nonostante che le cose create e gli uomini portino una cifra importante che lo riguarda, che può metterli in relazione a lui, questi non lo hanno riconosciuto. E perché non lo hanno riconosciuto? Perché si sono chiusi, perché non volevano riconoscerlo, perché sono stati duri di cuore, ma certamente anche per questo, ma per un motivo soprattutto: non lo hanno riconosciuto perché hanno la libertà di non riconoscerlo. La libertà di non riconoscerlo è la garanzia che Dio ha scelto per manifestarsi attraverso il suo Figlio. Dunque egli non è venuto a noi in un modo eclatante, meraviglioso. È venuto a noi in un modo umile, è venuto a noi nella nostra stessa carne, proprio quella carne che nei giorni della nostra vita, nelle nostre relazioni, sempre, costantemente ci scandalizza, perché la carne è occasione di tradimento, perché la carne è occasione di peccato, perché la carne è occasione di tante cose. Allora noi, quando abbiamo visto gli uomini, quando hanno visto arrivare il Figlio di Dio fatto uomo, non lo hanno potuto riconoscere, avvalendosi della libertà di non poterlo riconoscere. Ma il progetto di Dio era solo affidato a questa libertà di non essere riconosciuto. Egli è venuto per mettere in difficoltà gli uomini che non avessero voluto accoglierlo? Certamente no. Se lui ha scelto di prendere la carne degli uomini, evidentemente allo stesso tempo ha scelto di parlare anche il linguaggio degli uomini, così che gli uomini potessero cominciare gradualmente, conoscendolo, avrebbero potuto cominciare a conoscere anche la volontà di Dio, il pensiero di Dio. Come avrebbero fatto a conoscere questa volontà di Dio? Dal suo insegnamento? Alcuni sicuramente dal suo insegnamento. Dai suoi miracoli? Altri anche dai suoi miracoli. ma la maggior parte lo ha riconosciuto dal suo modo di vivere la relazione con Dio. Quando i discepoli, per esempio gli evangelisti, ci raccontano, nel racconto evangelico, no, fanno quel riferimento al fatto che Gesù si è appartato e ha parlato per pregare il Padre suo, quando fa riferimento a Gesù che dal Getsemani offre se stesso a Dio, quando sulla croce prega per i peccatori e prega per quelli che lo hanno ucciso, costantemente gli evangelisti ci fanno capire che hanno imparato la sua provenienza non solo dalle cose che ha detto, ma da come le ha vissute. In lui c'è piena unità della sua vocazione, della sua identità, della sua missione. Chi lo incontra, incontra sempre il Figlio di Dio. Chi lo ascolta, ascolta le parole di Dio. Ma chi semplicemente lo vede passare per strada, come Zaccheo, sa che costui ha autorità. Ha autorità sugli spiriti, ha autorità sugli uomini, ha autorità che gli viene da Dio. Anzi, siccome Dio, dice Giovanni, nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio lo ha rivelato, è proprio attraverso di Lui che ogni uomo può conoscere le profondità di Dio. Allora, che cosa mancherebbe? È interessante, no, che Giovanni usa, per dire queste cose, usa un modo di parlare che c'è anche nel Libro della Sapienza, che l'ho ascoltato, no? Quando Siracide dice che la sapienza si è attendata in mezzo agli uomini, anche Giovanni dice che il Verbo, quando ha preso la carne, si è attendato, si è mostrato come Dio del santuario, come uno che cammina con l'uomo, come una tenda che segue l'uomo nel suo scoprirsi come figlio di Dio, come amato da Dio, come componente il popolo di Dio. Allora, questo è lo specchio, diciamo così, no? Di quello che Dio vuole rivelare agli uomini. Ma come faranno gli uomini a comprendere? Come faranno gli uomini a usare della propria libertà? Potranno essi decidere se accogliere o non accogliere il Verbo, prescindendo dall'insegnamento del Verbo? Allora San Paolo, in questa lettera agli Efesini, ci aiuta ad entrare in questo mistero. Quando benedice il Padre, riconoscendo in Lui la benedizione con la quale ci ha chiamati all'esistenza singolarmente, scegliendoci prima della creazione del mondo, dice al termine di questo brano: possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi. Allora guarda il mistero di Dio in questa espressione di Paolo nella lettera di Efesini. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio di Dio, che nel seno del Padre conosce il Padre, ritraduce a modo umano tutto ciò che ha visto nel Padre. Gli uomini, quando egli ritraduce secondo la logica umana quello che ha contemplato nella relazione con il Padre, hanno la libertà di accogliere o non accogliere, e possono avvalersene. Dunque egli si presenta proprio senza invadere la volontà dell'uomo, senza invadere la libertà e l'intelligenza dell'uomo. Ma la preghiera che lo Spirito fa costantemente è che si apra l'intelligenza e il cuore dell'uomo per comprendere qual è l'eredità che ogni uomo ha tra i santi. Cioè, perché ogni uomo possa scorgere nella carne del Figlio qualcosa della gloria di Dio e dire: se il Figlio che si è fatto carne porta con sé la gloria del Padre, vuol dire che anche io della carne posso sperare di avere questa gloria. Se Lui abbassa il cielo fino al mio livello e io posso contemplare faccia a faccia qualcuno che non avrei potuto neanche nominare, vuol dire che c'è in me una promessa che io posso abitare e attraverso la quale tornare a Dio. Dunque, che cosa ci richiama la lettera di Efesini? A uno sguardo onesto, profondo e contemplativo sul motivo della nostra esistenza, che ci ricordi che la nostra figliolanza è promessa di una gloria eterna, che quello che ci ha promesso è una vera e propria eredità. Eredità, dice, eredità vuol dire tutto quello che appartiene al Padre passa al Figlio. E se al Padre appartiene la divinità, al Figlio che cosa apparterrà? Nient'altro che la divinità. Adesso guarda bene. Siccome questa verità non ti è stata detta in un'aula di scuola, da una cattedra, e dovevi capirla o non capirla, ma ti è stata detta da quella cattedra che è la croce di nostro Signore Gesù Cristo, siccome là la volontà di Dio e la volontà dell'uomo sono chiuse insieme con i chiodi sulla croce, che è la storia, adesso guarda bene. Che cosa dice il tuo cuore? Che è possibile che tu divenga Dio o è impossibile? Sta bene a te. Perché se è possibile ricevere questa eredità, tutte le cose che ti stanno intorno si ridimensioneranno. I peccati, gli giudizi, la rabbia che c'hai, il sentimento che c'hai verso Tizio, verso Caio, si ridimensioneranno. Se invece tu non crederai di essere destinato alla gloria, allora tutte le cose che dicono la giustizia umana chiederanno di essere osservate a qualsiasi costo, anche a detrimento dell'altro. Allora capisci come si declina l'amore di Dio? L'amore di Dio è credibile e attuabile se io credo di poter essere come Dio. Ma se io dico che non sarò mai come Dio, l'amore di Dio già oggi so che non lo posso vivere. Sta attento. Hai capito bene? Allora quando affermi di non poter amare, stai affermando in cuor tuo di non credere a questa eredità che Dio vuole darti, la sua stessa santità. E se adduci delle scuse, perché solo scuse puoi addurre, a questa possibilità, vuol dire che non credi neanche che sia Dio l'autore della tua salvezza, della tua redenzione completa, del compimento della tua vocazione. Allora io ti dirò che se è questo che non credi, questo è il motivo della tua identità frammentata. Se tu non riesci a vederti nella prospettiva di Dio, per questo vivi un'identità, una vita, una storia frammentata. Cioè hai paura della morte, degli altri, giudichi perché hai paura di essere giudicato, calunni per farti un posto nel mondo così tu sai tutte le cose che non sono vere, fai tante di queste cose, capisci? Capisci? Allora... Il nostro modo carnale di pensare, di dire beh, adesso ci riuscirò, non lo farò più, ma dimmi, ma quando è che dicendo non lo farò più non l'hai fatto più? Lo sai bene, no? Fai sempre le stesse cose. Allora possa davvero lo Spirito del Signore illuminare il tuo cuore, la tua intelligenza, perché tu sappia che la tua eredità non è mezzo metro quadro di paradiso, ma la divinità stessa. È Dio che si dona a te, si dona nel Figlio attraverso il suo corpo anche nell'Eucaristia, se lo fa è perché vuole comprarti, se lo fa è perché vuole acquistarti, se lo fa è perché vuole guarirti, è perché vuole che tu ritorni come il Figlio alla sua destra, perché tu lo contempli faccia a faccia, senza vergogna, come invece è stata quella di Adamo ed Eva, senza vergogna. Questa è la luce che splende nelle tenebre. Stavamo tutti in mezzo alla paura, in mezzo alle inimicizie, in mezzo ai giudizi. Il Natale ci ha aperto a questo. Abbiamo capito, ma il Natale nasce il Signore, nasce Dio nella storia. E allora tutto ciò che è nato nella storia è degno di Dio, se no Dio non si sarebbe dato pena di trasferirsi dentro le nostre cosucce. È successo quello, ha fatto quello mi ha detto così, quell'altro mi ha detto così, non si sarebbe trasferito in questo mondo stupido pieno di cose che non hanno senso. Se l'ha fatto è perché egli ha visto e vede sempre ciò che egli stesso ha posto nel cuore del mondo, se stesso, il suo spirito, la sua santità. E generazione dopo generazione tutti noi lavoriamo, soffriamo, viviamo, crediamo e preghiamo perché questo progetto arrivi al suo compimento. Chi si salverà alla fine, amici? Tutti si salveranno. Se ognuno porterà avanti questa logica affinché tutto sia in Cristo una cosa sola, e con Dio, tutto si salverà. È affidato alle nostre mani, è affidato al nostro lavoro, alla nostra speranza, a tutte le facoltà che Dio ci ha dato. Aggiungo una cosa sola, è una raccomandazione, lo dico ancora perché forse non mi hai capito bene. Smettila di giudicare, smettila di criticare, smettila di dire cose che non sono vere, smettila di provare rancore e risentimento verso chi ha pure sbagliato nei tuoi confronti. Ti dico che se non esci da questa logica non vedrai mai Dio. È il Signore. Plenente l'opera sua, sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, attraverso il battesimo hai risvegliato in noi quel dono di grazia che ci hai fatto chiamandoci ad essere tuoi figli. Non ci hai fatto questo dono solo per noi stessi, ma per la salvezza del mondo. Tuttavia il nostro egoismo, la nostra ignoranza, i nostri peccati ci hanno impedito di donarci per la salvezza degli uomini. Dacci oggi la possibilità di ricominciare. Dacci la possibilità di perdonare ed essere perdonati. Dacci la possibilità di vedere il tempo che viene come un tempo in cui si manifesti la tua gloria, si dispieghi la tua misericordia, si sperimenti la tua grazia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa. Ti preghiamo per il Papa. Tu lo vedi quante minacce la tua sposa subisce da parte degli uomini, da parte dei poteri, da parte delle potenze dell'aria. Eppure tu l'hai salvata, l'hai riscattata, e mandando il tuo figlio a morire sulla croce hai offerto a lei la possibilità di essere sempre risollevata. Degnati, Padre Santo, di mostrare la santità della tua Chiesa, di mostrarla a questa generazione, perché questa generazione fruisca dei doni di grazia e tu nella Chiesa gratuitamente tutti grazie. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che per qualche ragione ci hanno fatto del male, ci hanno calunniato, hanno sparso voci indegne. Padre Santo, nessun risentimento verso gli stolti, gli sciocchi, verso i maligni, ma la tua grazia ti costruisca la giustizia, ridoni la pace, guarisca le ferite. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone affrante, addolorate, abbandonati, per quelli che stanno lottando anche contro se stessi. La tua grazia li illumini, li sollevi, li risani, li guarisca, possano conoscere e sperimentare la tua misericordia e raccontarla a questa generazione incredula. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu li hai chiamati dalle tenebre alla tua ammirabile luce. Rendili degni, ben accetti. Dona luce al loro cuore, ai loro passi, alle loro vie. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.